quindi qui. Buonasera a tutti. Allora, stasera cercherò di illustrare alcune questioni relative al rapporto tra mondo cattolico e mondo protestante, ma mi soffermerò soprattutto sul mondo protestante. Perché il tema della riforma, che viene chiamata riforma protestante, ma il termine protestante è stato, non dovrebbe essere utilizzato, bisognerebbe usare solamente il termine riforma, è un evento che coinvolge la storia del cristianesimo di cultura latina occidentale, quello diciamo che coincide più o meno con quella che è l'Europa, l'Unione Europea diciamo contemporanea. Lasciamo fuori il cristianesimo orientale e le forme di cristianesimo invece anche sopravvivono come gruppi minoritari nei territori musulmani. Nelle lezioni passate, nelle conferenze delle settimane precedenti, io mi sono, diciamo, vi ho dato delle nozioni molto di base, diciamo così, sulle tre religioni che chiamiamo monoteiste: l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E adesso però guardiamo un po' più da vicino che cosa succede all'interno di una cultura, quella cristiana appunto di matrice latina, che a un certo punto vive un'esperienza molto particolare e forse anche abbastanza unica per certi aspetti, su cui cercherò di dire qualche cosa anche la prossima settimana. La riforma copre, diciamo così, un arco di tempo relativamente breve dal punto di vista, diciamo così, della storia. Gli storici usualmente la collocano nel XVI secolo, cioè il Cinquecento, che associamo alla riforma cosiddetta protestante, ed è un movimento che diciamo così poi si evolve ed è ancora rappresentato da molti gruppi, molti fedeli che si riconoscono in queste diverse tradizioni. Bisogna parlare sempre al plurale perché è una tradizione molto, molto specifica, molto ha delle caratteristiche particolari. Però per fare per parlare della riforma, molti storici ultimamente si soffermano su quelli che sono, diciamo così, quello che è il contesto medievale, cioè quel contesto di età medievale da cui in qualche modo la riforma del cristianesimo, diciamo così, è incardinata, è alimentata dalla cultura del cristianesimo medievale, dall'altro si distanzia anche, sembra, diciamo così, protrarsi in una direzione diversa rispetto a quella che noi associamo con l'età medievale. Cosa si può dire in modo molto, diciamo così, semplice sul cristianesimo medievale? Intanto, rispetto a quello che io vi ho detto, rispetto alle origini del cristianesimo, vi ho detto che il cristianesimo nasce in un contesto specifico che è la terra d'Israele, che è caratterizzata dalla figura carismatica di Gesù e poi dalla diffusione di questo messaggio, contenuto poi in tutta una serie di scritti che vengono composti dopo la morte di Gesù, diffusa da persone che fanno parte di questo gruppo. Ed è una religione che a un certo punto è destinata ad un certo successo, no? Qualcuno dice perché l'imperatore romano si converte al cristianesimo, qualcuno dice perché ha delle caratteristiche che in qualche modo l'hanno resa capace di vincere la competizione con altre tradizioni antiche, tradizioni religiose antiche, come ad esempio il paganesimo. Che cosa succede dopo, in quel periodo che va dal tardo antico, dal V secolo fino all'età medievale? Questa tradizione religiosa, il cristianesimo, si diffonde con delle strutture sue particolari, con delle istituzioni e con delle pratiche religiose che, come vi ho già detto, sono talvolta legate alla sicuramente alla credenza di questo Dio universale, un Dio unico, che è anche rappresentato dal figlio che muore per redimere i peccati del mondo, ma si diffonde anche attraverso la formazione di culture monastiche, di monasteri, si diffonde attraverso il culto dei santi, ma soprattutto, e questo è importante, e soprattutto a partire dalla rinascita, diciamo così, economica e culturale dell'Occidente in età medievale, si struttura, riesce a darsi una fisionomia di potere ancorata al possesso della terra e ancorata anche all'esercizio del potere temporale. Diventa, diciamo così, per certi aspetti, non solo l'espressione di una, come dire, di una esigenza di carattere spirituale, ma è anche una istituzione di tipo economico e sociale che esercita potere. Questa dialettica tra la sua nascita, una nascita molto umile per certi aspetti, è anche una diffusione per certi aspetti umile rispetto, che ne so, all'Islam, che invece è una religione più militante, più aggressiva dal punto di vista della sua diffusione, e invece la conformazione che viene a prendere nel corso dei secoli successivi, la capacità che ha di darsi una struttura di potere, questa dinamica tra la sua origine e la sua evoluzione costituisce un problema che viene di frequente portato all'attenzione, diciamo così, della leadership della Chiesa e anche della Chiesa, diciamo così, come istituzione politica. E la Chiesa medievale è quindi anche caratterizzata dalla presenza continua, dalla fioritura continua di movimenti religiosi che sono guidati da dei leader carismatici che ne denunciano, diciamo così, la corruzione e la mondanità e si in qualche modo fanno portatori di una concezione del cristianesimo che idealmente dovrebbe essere invece modellata su quello delle origini, cioè sulla vicenda, sugli insegnamenti contenuti nella storia, nei Vangeli e quindi anche rappresentata dalla biografia, dalla storia di Gesù. L'esempio più noto, ma non è l'unico comunque, di questo tipo, diciamo così, di religiosità, di spiritualità legata anche alla, come dire, alla predicazione della povertà, no? Quindi all'abbandono della ricchezza, eccetera, è dato dal movimento francescano, dalla figura di Francesco, che è un movimento che sorge in Italia, in età medievale, e che ha diciamo, anche molti altri ha sicuramente, è riuscito sicuramente ad influenzare anche tutta una serie di altri movimenti simili che sono guidati da questa esigenza di riformare, cioè di cambiare la Chiesa, di rimodellarla sulla base dei suoi principi originari che sono stati traditi dalla sua storia, dalla sua evoluzione. Nel caso del movimento guidato da Francesco e anche nel caso di altri ordini che sono monastici e che sorgono sempre in età medievale, si dà una situazione interessante, cioè che pur essendo critici e anche portatori di una visione religiosa diversa rispetto a quella che è rappresentata dalle istituzioni, questi ordini vengono lentamente incorporati all'interno della struttura ecclesiastica. Quando vengono incorporati all'interno della struttura ecclesiastica, soprattutto quando sono particolarmente, diciamo così, ribelli, hanno garantita la sopravvivenza e ovviamente anche la istituzionalizzazione, e quindi spesso poi sono destinati a mutare la loro fisionomia. I movimenti che invece, come vi avevo già accennato, non sono capaci di essere cooptati, diciamo, se possiamo usare un termine di questo tipo, vengono tacciati di essere eretici, ma sono movimenti che vengono accusati di eresia, l'accusa più terribile che possa essere indirizzata ad un cristiano, di essere eretico. Ce ne sono diversi di questi movimenti cristiani che sono anche ispirati alla predicazione della povertà radicale e quindi anche all'abbandono della ricchezza, no? Sono segnati dal desiderio di fondare una chiesa che sia per certi aspetti lontana dalle glorie e dalla ricchezza della nobiltà o dell'aristocrazia medievale. Questi movimenti sono, come dire, spesso tacciati di eresie, sono perseguitati, no? Sono perseguitati in modi anche molto violenti. Questo è un aspetto molto importante, l'elemento della violenza, e la istituzione che più, questa è un'immagine dei Catari, un movimento medievale che subì una feroce persecuzione da parte della Chiesa e che è spesso associato anche alla nascita di questa istituzione che è il Tribunale dell'Inquisizione, un tribunale che è dedito soprattutto e specificamente a individuare le potenziali sacche, diciamo così, di eresia e a risolvere il problema perseguitando, arrestando e qualche volta, molto spesso anche, mettendo a morte gli esponenti, i rappresentanti di gruppi religiosi che vengono percepiti, vengono tacciati di essere eretici. E questa struttura della Chiesa medievale è però anche caratterizzata da altri aspetti che sono un po' più sfumati e che aiutano a spiegare invece quello che noi chiamiamo una frattura, ci aiutano a capire, a spiegare una frattura che si forma in modo quasi indelebile all'interno del mondo cristiano occidentale con la cosiddetta riforma, cioè la riforma che noi associamo al Cinquecento e che ha dei suoi da dei protagonisti, no? Molto noti, non è una novità all'interno della storia del cristianesimo, perché istanze di riforma se ne sono sempre manifestate in molti momenti. E per capire questa nuova riforma e l'impatto di questa riforma è necessario anche fare qualche breve cenno alle condizioni della Chiesa, diciamo così, rinascimentale del 400 e del primo 500, che è caratterizzata non solo da questo desiderio, no, continuo di rinnovamento. Questo termine ritorna in continuazione, rinnovare la Chiesa, ma è anche caratterizzato da un fenomeno in parte abbastanza nuovo per certi aspetti, che è quello dell'umanesimo, e cioè la proliferazione e la nascita di una sensibilità indirizzata allo studio dei testi della tradizione classica, ma anche delle tradizioni religiose antiche, che in qualche modo è anche determinata dal fatto che, caduta Bisanzio, Costantinopoli, e diventata Costantinopoli, diventata una terra sotto il controllo dei musulmani, l'esilio, la fuga dei tanti teologi e intellettuali di lingua greca che arrivano in Italia e in altri paesi d'Europa, ma soprattutto in Italia, portandosi dietro anche tutta una serie di testi e di manoscritti, incentiva lo studio delle lingue antiche, soprattutto del greco. E questa rinascita degli studi delle lingue classiche, della letteratura classica, sia quella religiosa che quella appartenente alle tradizioni greca e latina, è un elemento molto importante per capire gli aspetti, i nuovi elementi della riforma protestante cinquecentesca. Perché? Perché la capacità di studiare e di analizzare i testi antichi, tra cui la Bibbia, con degli strumenti linguistici e anche con degli strumenti filologici molto raffinati, svela quello che svela, diciamo così, vorrei usare il termine sbagliato, svela la radicale diversità dei contenuti presenti nei testi biblici, che era stata in qualche modo offuscata, nascosta dietro alle interpretazioni che di quei testi aveva dato soprattutto la filosofia scolastica di età medievale. Quindi questi nuovi strumenti, questa capacità di leggere i testi, leggere i Vangeli o leggere la Bibbia per esteso, l'Antico, il Nuovo Testamento, facendo i confronti con i manoscritti greci e con gli originali ebraici, ad esempio dell'Antico Testamento, porta molti di questi dotti e di questi teologi a percepire questa radicale differenza tra ciò che era contenuto nei testi, il messaggio originario del cristianesimo, e ciò che invece la Chiesa era diventata nella sua evoluzione e anche nelle sue forme istituzionali. Il massimo esponente, il grande esponente di questa nuova sensibilità, grande studioso di testi, grande grammatico e grande filologo, ma anche esponente di questa sensibilità che viene chiamata evangelismo, cioè una sensibilità, un interesse a ritornare all'Evangelo, al messaggio originario contenuto nei Vangeli, è data da Erasmo, da Rotterdam, il grandissimo umanista, che senza il quale, diciamo, non avremmo probabilmente alcuni di questi leader carismatici che hanno poi contribuito a definire, diciamo così, la vita e anche il successo per certi aspetti della riforma cosiddetta protestante. Erasmo è quindi molto convinto del fatto che la Chiesa cattolica, e che è guidata dal papato romano, un papato quello rinascimentale del Cinquecento, per certi aspetti straordinario dal punto di vista dello sfarzo, della ricchezza e della corruzione, ovviamente, questo papato rappresenta, diciamo così, una sorta di antitesi, no? di tradimento radicale rispetto a quanto è contenuto nei Vangeli. E Erasmo è un cattolico convinto che la Chiesa debba rinnovarsi, che debba tornare al messaggio delle sue, diciamo, al messaggio delle fonti che ne caratterizzano, diciamo così, la sua stessa esistenza. Per questo vi ho detto più volte durante le altre conferenze che è importante la presenza di un testo che può essere più o meno sacro. Qui il testo, la Bibbia, soprattutto il Vangelo, ma anche tutta la Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, svolgono un ruolo estremamente rilevante. Per certi aspetti è un testo considerato, viene considerato la fonte dell'autorità, della identità religiosa, o almeno questa è la sensibilità di persone come Erasmo. Un altro grande, forse un altro esponente che rappresenta, diciamo così, una corrente importante che ci aiuta a capire l'evoluzione della riforma protestante, è un altro teologo, questo proveniente dalla Spagna, forse di origine ebraica, si dice di origine marrana, significa un teologo nuovo cristiano, convertito probabilmente o proveniente da una famiglia di convertiti, che aveva dato vita, aveva animato un movimento religioso ispirato, chiamato Alumbrados, coloro che sono illuminati da una, direi, una luce interiore, una forza, uno spirito interiore che gli aiuta a connettersi con il messaggio contenuto nelle fonti cristiane. Sono delle correnti religiose che sono animate, come dire, da tante fonti, sono alimentate da tante diverse tradizioni che in qualche modo mettono in crisi l'idea di una istituzione con delle norme e con delle strutture sacramentali così rigide come erano quelle e come sono state per molto tempo quelle della Chiesa cattolica. Quindi queste sono alcune delle condizioni che ci aiutano a capire, diciamo così, l'apparizione sulla scena di un personaggio che sarà destinato ad avere un ruolo molto importante nella storia europea. E questo personaggio è ovviamente Martin Lutero. Martin Lutero è un monaco agostiniano tedesco che nato e cresciuto a Erfurt e che proviene da una famiglia non particolarmente benestante, abbastanza umile, e che ad un certo punto della sua vita, diciamo così, gli storici parlano di Martin Lutero come un uomo medievale, un uomo ossessionato dalla idea della salvezza dei cristiani, di come i cristiani si possono salvare, no? E quindi è un uomo che è addentro, no, alle strutture teologiche della sua, dei suoi tempi, no? E però è anche convinto ed è anche per certi aspetti scandalizzato da quelle che sono appunto le condizioni socioculturali del cristianesimo del suo da quelle che sono appunto gli aspetti mondani e sfarzosi della chiesa medievale o della chiesa rinascimentale all'interno della quale lui si trova. E in particolare è scioccato, qualcuno dice, dall'avere addirittura da un viaggio fatto a Roma, dall'aver visto come la Chiesa di fatto compra la salvezza, no, dei suoi fedeli vendendo tutta una serie di riti o vendendo anche le indulgenze, come sarà il caso di alcuni vescovi tedeschi. Questa idea che ci si salva facendo qualche cosa, pagando, addirittura pagando per la propria salvezza, sconvolge Martin Lutero, che è invece un monaco abituato anche a una vita abbastanza, come dire, umile. E come risolve questo problema e come esce in qualche modo da questo shock, da questo trauma? E risolve questo problema, almeno da quanto ci è dato di sapere, leggendo la Bibbia e soprattutto leggendo alcuni brani, alcuni testi specifici della Bibbia che sono le lettere di Paolo, in particolar modo la lettera ai Romani di Paolo. Ed è attraverso questa lettura, diciamo intensa, del Vangelo e delle lettere che Lutero, attraverso il quale Lutero individua una risposta al problema del peccato, no? L'uomo nasce nel peccato e deve salvarsi, e la Chiesa aveva inventato tutta una serie aveva una strutturazione rituale per salvare o per condannare i peccatori, e per Lutero tutto quel sistema rituale sacramentale era erroneo, era sbagliato, si fondava su una erronea interpretazione della Bibbia. Per Lutero invece, e questo è interessante, ci si salva semplicemente perché Dio, attraverso la grazia di Dio, cioè non c'è bisogno di fare opere, non c'è bisogno di fare delle cose, ci si salva potremmo dire a causa dell'immensa bontà della divinità, di questo Dio, che è un Dio che ha delle caratteristiche, mi verrebbe da dire, molto, per certi aspetti, molto positive. Questo però significa dire che se ci si salva attraverso, non facendo delle cose, ma credendo attraverso un atto di fede profondo che in qualche modo contribuisce a creare un rapporto molto intimo tra Dio e il fedele e che si fonda sostanzialmente su quest'idea che l'amore di Dio salva comunque. E ovviamente questo tipo di l'elaborazione di questa dottrina della salvezza entra in conflitto con la Chiesa cattolica, ma Lutero è anche un uomo irascibile, un uomo molto poco incline al compromesso e si butta in una serie anche di gesti e di atti molto radicali, no? Andando ad esempio a condannare il sistema delle indulgenze, pubblicando queste famose 95 tesi, o rifiutandosi di ubbidire a quelle che sono i richiami che provengono dai suoi superiori e anche da Roma. Ma Lutero sfrutta anche, probabilmente non in modo consapevole, la insofferenza di alcuni principi tedeschi che sotto il Sacro Romano Impero, che era controllato dall'imperatore e in parte faceva parte della giurisdizione della Chiesa, principi tedeschi che volevano in qualche modo allontanarsi o rendersi o liberarsi dal controllo romano. Quindi in qualche modo questo interesse politico da parte di alcuni principi e la polemica che Lutero rivolge alla Chiesa trovano una sorta di, si incontrano queste esigenze e in qualche modo permettono a Lutero di avere dei sostenitori politici che lo sostengono. Senza sostegno politico probabilmente non avrebbe avuto un grande successo forse, quindi l'aspetto, il rapporto col potere politico è molto importante. E la cosa interessante è che comunque questo bisogno di rinnovamento, no, questo bisogno di riformare le istituzioni ecclesiastiche evidentemente in questo contesto, in questo periodo, un'esigenza molto sentita, perché gli insegnamenti o le posizioni e i testi di Lutero, che Lutero pubblica tra gli anni 20 e la morte nel 1546, sono testi che sono destinati a una grandissima circolazione, vengono discussi da molti teologi che a un certo punto diventeranno essi stessi dei membri di questo movimento di riforma. Questo aspetto del pensiero di Lutero è importante perché per Lutero l'autorità la fonte che dà autorità alle norme, no, cristiane, non è più la Chiesa, non è la Chiesa di Roma, ma è la Bibbia e la capacità di leggere la Bibbia e di interpretare la Bibbia secondo i suoi principi. Questo principio del sola scrittura è il principio che per certi aspetti scalza, no, l'autorità e la intermediazione che la Chiesa e tutto il clero hanno nel gestire il rapporto tra uomo e Dio e appunto anche quello della salvezza. Quindi questo ritornare alla scrittura, questo leggere e cercare nella Bibbia la risposta ai propri problemi, scatena però anche delle altre questioni che contribuiscono a rifondare radicalmente l'istituzione ecclesiastica stessa. E uno dei problemi maggiori che emerge da questo ritorno alla scrittura è come Lutero indicherà, ma anche altri prima di lui, che molti dei sacramenti che sono amministrati dalla Chiesa cattolica non ci sono nella Bibbia e quindi bisogna riformulare il sistema sacramentale e rituale. E Lutero, dei sette sacramenti che erano ritenuti importanti per la Chiesa medievale, ne salva solamente due, che sono il battesimo e l'Eucarestia. Ci sono ovviamente, questi sono temi che in qualche modo suscitano continui dibattiti anche molto complessi e anche molto difficili da seguire, ma che sono molto importanti per le persone, per gli uomini, per i teologi di questo periodo. E dire che esistono solamente due sacramenti, c'è solo il battesimo, c'è solo l'Eucarestia, significa anche dire che tutto il resto non serve a niente, quindi bisogna riformulare, bisogna rimodellare, ricostruire le istituzioni ecclesiastiche sbarazzandosi di tutto quello che non c'è nella Bibbia. E da lì ovviamente l'eliminazione di tutta una serie di tradizioni, il culto dei santi, il culto delle reliquie, addirittura, e questo è molto importante, per Lutero non è necessaria un clero specializzato, perché nella Bibbia non c'è, e quindi non è necessario, la gestione della Chiesa può essere data a tutti i laici. Questa è pure una sorta di, come dire, una rivoluzione da un certo punto di vista all'interno delle strutture ecclesiastiche dell'epoca. L'altra componente importante che è strettamente connessa alla figura di Lutero è che Lutero ovviamente non opera da solo, ha una serie di amici teologi che condividono con lui queste posizioni, c'è un contesto, come vi ho già detto, che le ha alimentate da molti anni. Questa idea di, diciamo così, di ribellarsi al potere e al controllo di Roma alimenta però delle frange religiose, cristiane, forse anche sociali, che sono molto più radicali di Lutero. E ad esempio, da un certo punto di vista, le rivolte dei contadini che seguono, diciamo così, che sono parallele alla vicenda di Lutero, sono come dire, di quegli eventi che sono anche legati alla nuova interpretazione della Bibbia, e che della Bibbia prendono quegli aspetti socialmente più radicali che ci sono nei testi, no? E quindi che sono alimentati dall'idea anche di una imminente fine del mondo e dell'avvento di un mondo governato dalle leggi di Dio. Questa idea del regno di Dio, che era così importante nella predicazione di Cristo, ritorna a alimentare le speranze escatologiche di questi in questo periodo, e ad instaurare delle comunità o delle società che sono ispirate da dei principi di carattere, usiamo un termine inadeguato, di carattere collettivistico, più di carattere comunistico per certi aspetti, no? Quindi c'è una componente sociale della riforma ispirata da Lutero che viene immediatamente repressa nel sangue. Lutero si impaurisce della forza eversiva di queste nuove di questa nuova teologia, di questo cristianesimo fondato sulla Bibbia, e in un'alleanza con i principi fa sterminare i contadini che si erano ribellati, sostenendo una nuova forma di cristianesimo. E questo è un problema che ritornerà poi anche nei secoli successivi, ma che vi indica anche il fatto che Lutero era comunque una persona poi anche da un certo punto di vista pragmatico, cioè che era in qualche modo così determinato a salvare la sua riforma che poteva salvarla solamente con questa alleanza con gli stati, con i principi tedeschi che lo avevano, che lo potevano sostenere. E l'altro grande, diciamo così, esponente della riforma protestante, che noi chiamiamo riforma protestante, è invece, come avrete sentito e come saprete, Calvino, che è non a caso il fondatore di un movimento all'interno della riforma protestante che è il calvinismo, ma soprattutto è colui che riesce a costruire, diciamo così, una città cristiana riformata sulla base dei suoi principi, di questi nuovi principi ispirati dalla Bibbia, in un luogo preciso che è Ginevra. La riforma, questi riformatori, qua non posso andare molto nel dettaglio, ma questi riformatori sono persone anche molto concrete, nel senso che la riforma è un evento molto urbano, avviene in alcune città, tra la Svizzera e la Germania e la Francia, l'idea di questi riformatori è di costruire delle società cristiane modellate secondo i principi di un cristianesimo che è radicato nella interpretazione del testo biblico, sia del Nuovo Testamento che dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è molto importante per alcuni gruppi protestanti, in particolar modo è molto importante per Calvino. Calvino è anche Calvino è uno studioso, è un teologo che si è formato in diverse città dell'Europa, tra la Francia e anche l'Italia, e che poi a un certo punto, perché considerato pericoloso per queste sue idee religiose, decide di andare a Ginevra, e a Ginevra decide di provare a sperimentare, di applicare quello che lui ritiene essere il suo modello ideale di cristianesimo. Calvino è noto per aver elaborato elabora una dottrina della salvezza che per certi aspetti, secondo il grande sociologo tedesco Max Weber, era una dottrina terribile, perché nella idea invece di Calvino l'uomo nasce nel peccato ed è peccaminoso, cioè è spinto a perseguire il male. E come si salva? Mentre per Lutero, per i cattolici, ci si salva facendo la comunione, andando a messa, eccetera, eccetera, per Lutero non si sa, ma ci si salva perché per l'infinita bontà di Dio. Per Calvino non si sa come ci si salva, che cosa? Per Calvino, cioè, è un disegno imperscrutabile di Dio, e si nasce predestinati o dannati, nessuno sa con certezza come si salva, solo Dio sa come si salva. E ovviamente è interessante questa dottrina di Calvino, perché sembra è una dottrina in cui la maestà di questo Dio dell'Antico Testamento, per certi aspetti, che è anche il Dio della Bibbia, è un Dio trascendente, onnisciente, che tutto può e nei confronti del quale l'uomo poco può fare, nel senso che può in qualche modo non può conoscere il modo attraverso il quale Dio elargirà i suoi benefici. Che effetti può avere questa dottrina? È una dottrina che per certi aspetti sembra terribile, ma in realtà anche qui, secondo l'interpretazione di diversi storici, è una dottrina che... è una dottrina attraverso la quale, nel commento di Weber, il calvinismo riesce a fondare il capitalismo. È una dottrina, la non sapere come ci salva, secondo Weber e secondo altri interpreti, produce comunque un gruppo, una prospettiva antropologica all'interno della quale è vero che non si sa come ci si salva, ma si sa e si è sicuri che si è eletti appartenendo al gruppo dei calvinisti e seguendo le indicazioni, le norme che il calvinismo fornisce per una retta condotta di vita. Questa retta condotta di vita può in qualche modo esprimersi, manifestarsi nella attività mondana, nel lavoro, e in questo modo i risultati, diciamo così, positivi che si possono percepire nel fare, no? in una forma di ascesi mondana, significa che c'è un segno della protezione di Dio. Quindi, pur non sapendo, ma si sa che si è eletti, e secondo alcuni storici, Calvino costruisce degli eroi, per certi aspetti, dei cristiani che sono caratterizzati da quest'idea della loro superiorità religiosa, ma anche da questa fiducia comunque di essere appunto stati prescelti, indipendentemente dal fatto che ci si salvi o non ci si salvi. Io avrei anche un'interpretazione diversa, ma comunque questa è l'interpretazione più diffusa, che ha avuto un grandissimo successo, perché il calvinismo si diffonderà poi non solo a Ginevra, dove Calvino istituisce una comunità cristiana rigidissima, dove è vietato il teatro, dove è vietato il lusso, per cui si lavora e si prega sostanzialmente, no? Sono comunità molto rigide da questo punto di vista. Le comunità protestanti sono comunità che condannano lo sfarzo, condannano tutta una serie di pratiche culturali, come ad esempio anche appunto il teatro, l'intrattenimento. Il calvinismo è destinato a diffondersi come altre... è destinato a diffondersi, ma questi due leader carismatici, religiosi, molto determinati, ce ne sono ovviamente altri che sono un po' meno noti, ma che sono sicuramente altrettanto importanti. Questi due leader religiosi spaccano la cristianità occidentale nel corso del Cinquecento, la spaccano un po' per una intransigenza sia da parte della Chiesa di Roma sia da parte degli esponenti di questi gruppi a trovare una mediazione, una risoluzione alle tante questioni religiose che erano portate, diciamo così, erano state sollevate nel corso di queste discussioni. E questa rottura produce una differenziazione anche nella cultura del cattolicesimo. Si parla di questi anni, sarà convocato un concilio, il famoso concilio di Trento, che sarà collocato a Trento, che è una città sul confine tra l'Italia e i possedimenti tedeschi, i possedimenti imperiali tedeschi. Si discuterà per anni su tutte le questioni teologiche, tutte le questioni liturgiche, non si troverà nessuna conciliazione. E da quel momento in poi si apre una fase nella cultura, nel mondo, nella società europea, che porta in vari contesti europei, in vari paesi europei, a una continua situazione di conflitto armato, e quindi a una situazione di violenza. È un mondo, questo, bisogna ricordarlo, che è un mondo abbastanza violento. Si apre tutto un periodo di guerra di religione tra cattolici e diversi gruppi protestanti, che sembra, secondo alcuni storici, sembra destinato, questo conflitto tra protestanti e cattolici, sembra destinato ad aprire il XVII secolo, cioè il Seicento, con sì altri problemi, ma anche con una esigenza di trovare soluzione al conflitto che si era generato tra questi gruppi belligeranti, e di conseguenza è molto probabile e plausibile che la rottura della cristianità tra mondo cattolico e mondo protestante abbia in qualche modo contribuito ad elaborare, nel corso del Seicento e poi nel corso del Settecento, una o più teorie sulla tolleranza religiosa. Che cosa, per anche semplificare un attimo, che cosa avviene con questa rottura del cristianesimo? Da un lato la rottura, la riforma protestante, se si in qualche modo si incardina in certi territori, in certi stati, no? I principi che diventano luterani avranno dei sudditi luterani, ad esempio, come in alcuni principati tedeschi o in Scandinavia, o si costituiranno delle città o dei gruppi, diciamo così, di minoranze religiose che appartengono a un gruppo cristiano, che talvolta sono accettati come minoranza, come in Francia, col caso dei calvinisti francesi, o sono molto spesso obbligati all'esilio, cioè ad abbandonare i paesi dove sono cresciuti e dove sono nati e dove sono cresciuti. Ma uno degli aspetti interessanti della riforma protestante è la sua straordinaria frammentazione, cioè A differenza della Chiesa medievale, che era in qualche modo, che aveva tutto sommato in qualche modo incorporato al suo interno anche movimenti molto radicali, il protestantesimo è, come diremmo in termini sociologici, settario, cioè tende a costruire, a formare dei gruppi che hanno un ideale di comunità cristiana spesso ispirata alla Bibbia, ma che in qualche modo non necessariamente si esprimono in una struttura come quella, ad esempio, della Chiesa medievale. E quindi questa frammentazione è una frammentazione che crea molta creatività teologica, molta anche molta riflessione sulla libertà del cristiano, e anche crea delle nuove concezioni sul cristianesimo universale, ma va letta accanto alla parallela configurazione invece della Chiesa cattolica. Si parla di controriforma, no, per la Chiesa cattolica, che si dà delle norme che in realtà rafforzano proprio quegli elementi che i protestanti avevano criticato, quindi più rilevanza ai sacramenti, più rilevanza al culto dei santi, al culto delle reliquie, più rilevanza alla messa o al rito, alla liturgia, no? E soprattutto per arginare la perdita dei territori protestanti, la Chiesa cattolica si lancia nel corso del 500 e del 600 in una grande politica di conversione missionaria, sia indirizzata verso le Americhe che indirizzata invece verso l'Asia. E qua ci sarebbe molto da dire sugli ordini cattolici che vanno in Asia e che cercano di convertire le culture asiatiche, le diverse tradizioni culturali dell'Asia al cattolicesimo, senza riuscirci. Allora, credo che mi devo fermare, e questi sono alcuni esponenti della Chiesa cattolica: Matteo Ricci, che è anche, credo sia marchigiano se non sbaglio, che è di Macerata, e Las Casas, che è un teologo spagnolo che riflette sulla conversione dell'America, quella che diventerà l'America Latina, e questo lo salto perché non c'era tempo di farlo. E il problema che affronterò la prossima settimana: se questa spaccatura della cristianità occidentale, la formazione di tanti gruppi e di tante, e una critica così sistematica al cristianesimo, e la espansione parallela del cristianesimo oltre oceano, nelle Americhe e in Asia, se questa vicenda ha contribuito a formare una cultura della tolleranza religiosa, che vedremo la prossima settimana. Grazie.